E meno male che abbiamo un focus economia, perché giornata importante quella di ieri, ne parliamo insieme al magnifico rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, il professor Fabio Fortuna. Buongiorno rettore.
Buongiorno Torrioli.
Che piacere.
Eccoci qui.
Anche oggi, ecco, mamma mia, finalmente lo chiudiamo, ma è stata una giornata, una due giorni importantissima, perché si è discusso della manovra in stretto collegamento con il recovery, che è stato poi oggetto anche di dibattito nella conferenza stampa di fine anno del Premier.
Sembra un'ottima introduzione, perché lei ha collegato due momenti e due aspetti che secondo me il governo dovrebbe aver tenuto in debita considerazione, perché da una parte la legge di bilancio e quindi lo stanziamento di circa 40 miliardi sono un po' lievitati nelle ultime fasi concitate, con emendamenti più di 300 in commissione, poi recepiti dalle aule, Camera e Senato, ieri la definitiva approvazione del Senato, una manovra con un ammontare significativo. 40 miliardi è un importo importante per una manovra. Basta pensare che le ultime si sono sempre aggirate intorno ai 27, 28, 30 miliardi.
Si ricorda il governo giallo-verde per arrivare a quella cifra, mesi e mesi di dibattiti con quello scostamento.
Invece quest'anno la cifra è passata un po' inosservata, o comunque non con la solita attenzione, perché è oscurata da queste masse di miliardi che si profilano all'orizzonte grazie all'intervento dell'Europa. Quindi questo è un elemento iniziale di cui tener conto. Perché? Perché la manovra, così come è caratteristica delle manovre di tutti gli ultimi anni, è molto frazionata, va incontro a tante esigenze. I filoni classici rimangono i soliti: famiglie, imprese, lavoro. E tutte le cose che troviamo nella manovra sono sinteticamente riconducibili a questi aspetti, ma poi sono condizionate molto dalla fase emergenziale, inutile negarlo, e quindi gli interventi, il frazionamento è ancora più esasperato. Questo contribuisce, a mio giudizio, a far fronte a tante necessità. Fa poco in termini di costruzione di un quadro soddisfacente in vista di investimenti e crescita. Io non sono molto d'accordo con ciò che ho sentito dire dalle fonti governative riguardo alla manovra, dove c'è molto per quanto riguarda una politica espansiva, per quanto riguarda la crescita. No, non sono molto d'accordo. D'altronde ognuno poi deve portare l'acqua al suo mulino, io non ne ho, ma la politica certo ne ha, e quindi porre l'accento anche su aspetti che non sono individuabili in modo netto nella manovra di quest'anno. La manovra di quest'anno è più una manovra frazionata che fa fronte a tante esigenze, nel contempo in alcuni casi realizza anche delle cose in vista di investimenti e crescita, ma delinea, non trova stanziamenti sufficienti per costruire investimenti e quindi crescita che possano assicurare la ripresa del sistema Italia. Allora mi viene naturale, come dico ormai da alcuni giorni in tutte le interviste che faccio, pensare che il governo si sia dedicato a questo nell'ottica di pensare in modo deciso a investimenti e crescita grazie al famoso recovery plan. Quindi questa secondo me deve essere l'ottica in cui guardare i provvedimenti che sono connessi alla manovra e quello che succederà con il recovery plan. Certamente il coordinamento ci vuole, certamente bisogna muoversi, non c'è più tempo per riflettere, bisogna diventare operativi. Passeremo però tra un po' al recovery plan, volevo dire qualche altra cosa a proposito della manovra.
Sì, esatto, partiamo da quello perché poi sono due cose diverse.
Buone, a partire certo dalle famiglie, no? Adesso facciamo soltanto qualche richiamo ad alcune, perché si ripeto, sono tantissime le cose che troviamo all'interno di questa manovra 2021. Spicca l'assegno unico. quindi questa sorta di attenzione alle famiglie che si unifica nell'assegno unico, assorbendo tutte le forme di intervento che riguardano la famiglia e il suo nucleo che precedentemente trovavamo nelle altre manovre. L'unica che rimane distinta è l'assegno per il bebè, che in questa fase ancora è distinto da questo assegno unico che partirà, ricordiamo, dal 1 luglio, per il quale sono stati stanziati 3 miliardi e nel prossimo anno 5, e quindi dovrebbe costituire un elemento importante per le famiglie. A fianco a questo ci sono altri interventi sicuramente che aiutano la famiglia indirettamente ad andare avanti. Ci colleghiamo ad altri aspetti, no?
Tipo
quelli del lavoro, la cassa integrazione,
il congedo parentale, sì, quelli sono tutte misure.
Esattamente, il congedo parentale, la cassa integrazione, per la quale sono stati stanziati 5,3 miliardi, la prosecuzione della cassa integrazione per ulteriori 12 settimane, il blocco dei licenziamenti fino al termine del mese di marzo. Sono provvedimenti che riguardano il mondo del lavoro, ma ovviamente le famiglie, perché il lavoro è alla base poi di tutto ciò che entra nell'orbita familiare e viene poi impiegato per soddisfare le esigenze del nucleo. Ma poi ci sono anche tante altre cose che si intrecciano e sono un po' trasversali. Mi vengono in mente gli incentivi per le auto, no? Mm-hmm. Incentivi per le auto in un certo qual modo riguardano le famiglie, perché danno la possibilità di acquistare veicoli con soluzioni innovative, ibridi, elettrici, con bonus che arrivano fino a 10.000 euro. Partono da 2.000 a 2.500 euro fino a 10.000 a seconda dei casi, e riguardano addirittura anche i veicoli Euro 6. Questo perché? Perché ovviamente di veicoli Euro 6 in circolazione già prodotti ce ne sono tantissimi, e certo, quindi bisognava anche tutelare le imprese costruttrici, vedete, quindi la trasversalità dei provvedimenti nel senso che devono essere smaltiti questi veicoli. Non è che possiamo passare veicoli elettrici e ibridi completamente in un batter d'occhio, ci vorranno un po' di anni. E poi ancora il 110%, questo bonus che ha fatto parlare molto di sé, perché sembra un regalo, no? Importante per le imprese, perché serve alle imprese, soprattutto a quelle che operano nel settore, per rilanciarsi,
sì,
quindi avere possibilità. Serve ai soggetti interessati per realizzare delle opere senza spendere nulla. Bellissimo, no? Sembra una cosa fantastica. Lo è, o quantomeno lo sarebbe, se fosse facilmente accessibile.
Oh, esatto.
Sono stati tanti problemi.
Esatto.
10%.
Sì, perché, tuttora, ripeto, ci sono delle aziende apposta hanno studiato tutti i procedimenti e che si propongono sul mercato, pensate poi quanto è difficile, come aziende in grado di poter accedere a questo super bonus, perché vi posso assicurare che non è semplice a livello burocratico, no, di carte e scartoffie, non è semplice.
Si contano tra i 20 e i 30 documenti necessari per la pratica, dove si intrecciano competenze differenziate. Molto complessa la costruzione, l'iter è veramente problematico. Qualche semplificazione è stata fatta, ma rimane assolutamente complesso nonostante l'intervento. E poi c'è da dire che tutto il soggetto, il famoso credito d'imposta del 110%, al fatto che al termine poi ci sia una rispondenza con quanto è stato dichiarato, perché altrimenti si possono perdere i benefici e andare incontro anche a sanzioni. Quindi molto delicato questo discorso del 110%, in modo concettuale noi possiamo dire che è assolutamente condivisibile, che serve alle imprese, serve alle famiglie, serve a tutti. Grande però difficoltà di organizzazione delle pratiche relative, che sta frenando il successo. Speriamo che il prolungamento, altra novità della finanziaria, previsto fino a luglio 2022, nel caso in cui si sia in quella data arrivata al 60% delle opere, prolungamento che si estende fino al termine del 2022 e non più quindi si estingue la possibilità al termine del 2021, questo è importante perché darà modo, speriamo, di rendere meno pressanti tutte le esigenze burocratiche e di facilitare il successo di questa misura, che indubbiamente costa molto allo Stato, però serve serve per il rilancio del paese. Questo lo potremmo dire però tra un po' di mesi, vedendo quanto sia stato possibile ricorrere a questo bonus importante, a cui si aggiungono quelli tradizionali per le ristrutturazioni del 50-65%, e mi lasci ricordare, in caso di ristrutturazione, il bonus mobili, che viene aumentato da 10.000 a 16.000 euro annuali, che sembra una cosa di poco conto, invece per chi deve ristrutturare un'abitazione direi che è importante. Quindi ho fatto degli esempi per far vedere un po' com'è composita la manovra.
È molto articolata, alcuni, perché poi, diceva molto, pure lei, è una cifra altissima, è un momento di emergenza, sì, durante il quale bisogna dare ascolto e stare vicino a tantissime categorie, è ovvio che le voci in, sì, ballo sono...
E poi tra gli ultimi emendamenti viene in mente anche lo stanziamento per assumere 12.000 infermieri e 3.000 medici per la campagna dei vaccini. Però bisogna... andare rapidi su questo, perché la campagna di vaccinazione, e non entriamo nel merito ovviamente, ma è fondamentale per la ripresa del paese. In sostanza noi abbiamo assistito ad un allungamento temporale della fase di crisi dovuta alla pandemia, perché si pensava che la pandemia non tornasse così violenta nella seconda ondata e non si profilasse all'orizzonte una terza ondata, speriamo di evitare sia in Italia che negli altri paesi, e questo ha complicato un po' tutto, anche l'elaborazione della manovra, a cui tra l'altro è stato dedicato un tempo minore rispetto al passato, perché anche il Parlamento, il Governo sono stati presi dall'emergenza, da tante cose che hanno dovuto decidere, e anche dal discorso europeo, a cui sto per passare, che è il discorso in fieri, sul quale bisogna svegliarsi. Qui ho sempre sottolineato che fino a 15-20 giorni fa si diceva che non eravamo in ritardo, anche se i fatti dimostravano che rispetto a Spagna, Francia e poi anche Germania eravamo in ritardo, e poi il giorno successivo bisogna correre. Adesso dicono tutti che bisogna correre, se ne sono tutti accorti in un breve arco di tempo. Forse era meglio correre già da prima, o avere un andamento più normale, non lento, purtroppo l'Italia in questo lascia sempre a desiderare, e essere al passo. E invece ci troviamo le beghe, con discorsi di contrapposizione di fronte alle beghe che derivano da contrapposizione di ordine politico, che ancora non sono state risolte. Non abbiamo un testo noi, perché sono stati evocati motivi di riservatezza, eccetera, eccetera, ma un testo non è diffuso se non tra gli addetti ai lavori. Quindi anche giudicare è difficile, le linee le conosciamo, sia quelle europee sia quelle fissate dal Parlamento, transizione ecologica e via dicendo, però onestamente a questo punto siamo in ritardo e bisogna veramente rimboccarsi le maniche e correre, perché altrimenti poi rischiamo di compromettere la possibilità di usufruire in tempi relativamente vicini almeno di una parte iniziale delle risorse. È vero, c'è tempo fino al 30 aprile, ma gli altri hanno tutti già provveduto a presentare qualcosa in Europa e noi no, almeno tra i paesi più importanti in sede europea. E quindi speriamo che nelle prossime ore si riescano a risolvere tutte le difficoltà a cui abbiamo assistito e che finalmente questo recovery plan cominci a vedere la luce, perché questo è sicuramente fondamentale.
Senta, rettore, allora, dato che volevo anche con lei ovviamente, sì, andare ad analizzare un andamento generale dei mercati di questo 2020, perché è stato un anno anche, sì, ovviamente, no, sembra banale dirlo, particolare anche per questo, partiti alla grande con, sì, dei numeri pazzeschi, è arrivato il Covid, hanno tenuto, non hanno perso, anzi, ci si aspettava molto peggio. Che bilancio può fare lei in generale dei mercati quest'anno, rettore?
Torrioli, come ho sempre detto nel corso di questi mesi e soprattutto nei mesi di novembre e dicembre, i mercati finanziari hanno dimostrato maturità, hanno tenuto in modo impressionante e addirittura a novembre e dicembre hanno rilanciato. Per cui noi, analizzandone i risultati ormai in via definitiva, perché oggi non ci sono mercati finanziari aperti in giro per il mondo, noi possiamo dire che in alcuni casi si sono limitati i danni, perché in altri momenti i mercati finanziari avrebbero accusato delle perdite incredibili di fronte a un fenomeno così sciagurato. Invece hanno dimostrato compostezza, hanno perso, sono entrati in crisi nella prima fase, febbraio, marzo, aprile, quei mesi lì sono stati difficilissimi, poi pian piano hanno recuperato fiducia. Perché? I mercati finanziari quali ragionamenti hanno fatto? Il ragionamento preponderante è che questa crisi, a differenza di altre crisi storiche, è violentissima ma destinata, si spera, e i mercati finanziari lo hanno sperato, ne sono convinti, destinata a finire con una relativa rapidità. Cioè doveva finire, secondo l'immaginario collettivo, già forse prima dell'estate del 2021. Forse non ce la faremo in tutto il mondo a gestire questa cosa, ma indubbiamente le prospettive che i mercati finanziari hanno sono relative al fatto che dovrà finire in termini accettabili. Non solo, ma poi sono partiti alla grande quando hanno capito che il vaccino si avvicinava. Ecco la spiegazione del grande successo che hanno avuto a novembre. E quindi noi abbiamo dei mercati, tipo i mercati americani, che dopo le difficoltà a cui abbiamo accennato e la diminuzione dei livelli di capitalizzazione delle imprese, hanno reagito in modo fantastico, toccando i massimi storici, chiudono sui massimi storici. Il Nasdaq, il mercato dei titoli tecnologici di New York, guadagna circa il 44%, il 43,44%. Il Dow Jones guadagna il 6,56%, l'S&P 500 oltre il 15,5%, quindi tutti i mercati americani sui massimi storici. Shanghai si è comportato bene perché alla fine guadagna l'11,94%, quindi un altro risultato notevole, anche se aiutato dal fatto che la Cina ha risolto prima i suoi problemi riguardo alla pandemia. Anche Tokyo sui massimi storici ha guadagnato il 16%. L'Europa ha sofferto di più. Ha sofferto di più, e l'unico mercato positivo risulta Francoforte, con una crescita intorno ai 3,5 punti percentuali. Gli altri tutti negativi, almeno quelli principali, perché poi per esempio Amsterdam è anche positivo, circa il 3,5, ma non è un mercato fortissimo. Gli altri mercati più importanti tutti negativi, a partire dal nostro FTSE MIB, che perde circa il 6,70%. Quindi sì, perde.
Poteva andare peggio. Ragazzi, poteva andare molto peggio.
Perso in altri tempi? Molto di più. Sì, invece ha recuperato, sì, e ha limitato i danni. E li ha limitati più di Londra, che ha perso circa il 13%, Madrid più del 14%, e anche Parigi invece si è allineata più o meno al mercato italiano e perde un po' più del 6%. Quindi il comportamento del mercato italiano è stato, direi, assolutamente soddisfacente considerando le circostanze, e quelli in giro per il mondo invece sono stati risultati sorprendenti, con massimi toccati dai mercati americani, con la Cina che ha recuperato da inizio anno, con il Giappone, Tokyo ai massimi storici. Insomma, mercati finanziari, veramente l'unica, direi, nota positiva di questo anno sciagurato.
Rettore,
a livello economico e finanziario.
Beh, certo, perché poi ci siamo noi di Radio Cusano Campus, anche con i suoi contributi che abbiamo dato, e questo lo dico senza scherzare, veramente un grande contributo, devo dire, all'informazione in questo 2020. E quindi, ecco, ovviamente volevo condividere questo pensiero anche con lei mentre ci salutiamo. Rettore, le auguro veramente,
certo,
un grande capodanno, uno stupendo inizio di 2021.
Esattamente, io credo che questo appuntamento quotidiano che abbiamo, oltre alla piacevolezza delle tante cose che ci diciamo, oggi il direttore non c'è, ma è sempre lì con lei,
sì, sì,
quindi anche a lui vanno i nostri auguri di buon anno. È un momento importante, ormai un'abitudine della nostra radio, che mi vede coinvolto in prima persona, con grande soddisfazione, visto che poi la radio è espressione della Niccolò Cusano e quindi dell'istituzione che io rappresento, e speriamo in un anno migliore, Dodioli, sicuramente, e voglio congedarmi augurando a lei, a tutta la radio, alla nostra università, a tutti, ascoltatrici, ascoltatori che hanno la bontà di sentirci tutti i giorni queste considerazioni di sintesi che facciamo sugli aspetti economici e finanziari, veramente augurarci che nel 2021 le cose possano andare meglio per la pandemia e conseguentemente per tutto il resto.
Grazie al magnifico rettore, al professor Fabio Fortuna. A risentirci, rettore, a presto.
Grazie.